البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Su Radio Wombat, due mercoledì al mese alle 17:30. Come di consueto, una volta al mese la trasmissione è interamente dedicata alla rassegna stampa mensile a cura delle associazioni di volontariato impegnate in attività per la Palestina. Questo mese la rassegna è curata dall'associazione Cultura e Libertà. Fondata nel 2013, l'associazione si rivolge soprattutto ai giovani, sostenendo progetti formativi in vari settori e promuovendo la cultura palestinese in Italia. Le varie iniziative, quali incontri, concerti, proiezioni di film, mostre, sono anche occasioni per la raccolta fondi a sostegno di progetti in Palestina. Di questo e molto altro ce ne parlerà la presidente dell'associazione, Alessandra Mecozzi, in una breve presentazione che ascolteremo subito dopo la selezione stampa settimanale e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Paolo e vi parlo degli articoli selezionati nelle ultime due settimane. Israele. Quanta ipocrisia dietro l'allarme del fascismo kahanista. Gideon Levy l'ha definita una lista che in Europa sarebbe stata classificata subito come neonazista. Con le ultime elezioni israeliane è appena entrata nella Knesset, Parlamento di Israele. La cosa desta un orrore che Gideon Levy accusa di ipocrisia, in quanto uguale orrore è lungi da manifestarsi quando l'esercito israeliano spara in testa manifestanti disarmati o i coloni armati di mitra e spalleggiati dai militari aggrediscono e derubano villaggi palestinesi indifesi. Intanto si profila la candidatura per la guida di Israele di Naftali Bennett per legalizzare i nuovi insediamenti, permettere alla Knesset di scavalcare l'alta corte di giustizia e annettere la valle del Giordano. Umberto De Giovannangeli su Globalist, 28 marzo 2021. I dati di disponibilità di acqua ai palestinesi. Secondo uno studio pubblicato all'Ufficio Centrale di Statistica Palestinese, risulta tra gli altri dati che solo il 4% delle famiglie nella striscia di Gaza ha accesso all'acqua potabile. Lo studio ricorda anche come dal 1967 in poi ai palestinesi è negato l'accesso e l'estrazione di acqua dal fiume Giordano. La condizione dei palestinesi cittadini di Israele. Si tratta di una sintesi comprendente dati numerici, leggi discriminatorie, restrizioni e forme di giudaizzazione in uno studio da parte dell'Istituto Middle Understanding. No a collaborazioni con l'Ateneo Coloniale di Ariel, l'Università di Valencia, Firenze e il francese IRTE interrompono gli accordi di collaborazione con l'università costruita in una delle più grandi colonie illegali nei territori occupati. Elezioni palestinesi. Marwan Barghouti, il Mandela palestinese, alle legislative sosterrà la lista Urrie dell'ex ambasciatore dell'ONU e nipote di Yasser Arafat, poi si candiderà a presidente. Sarà un terremoto sia per Fatah che per Hamas. Definizione di antisemitismo di Gerusalemme è un documento recentemente pubblicato che si colloca in opposizione a quell'ambiguo e strumentale dell'IHRA. Di questo importante documento sull'antisemitismo viene fornita la versione integrale e in un secondo articolo apprezzamenti e limiti critici che su di esso sono stati espressi da parte di soggetti e commentatori diversi. Corte Internazionale di Giustizia. Biden revoca le sanzioni ai funzionari della Corte. Il segretario di Stato, che equivale al ministro degli esteri Blinken, ha comunicato tuttavia che gli Stati Uniti rimangono in forte disaccordo con le mosse dell'ICC sui casi Afghanistan e Palestina Gli Stati Uniti non sono uno Stato membro della Corte, infatti non hanno mai ratificato lo Statuto di Roma che ha costituito la Corte. Nel 2002 il Congresso americano ha passato una legge autorizzando l'uso delle forze militari per liberare cittadini statunitensi detenuti dall'ICC. Questa legge teoricamente dà al Presidente l'autorità di invadere un alleato NATO, i Paesi Bassi. Accettate 36 liste alle elezioni legislative palestinesi. Queste elezioni avverranno in tre fasi distinte. Il 22 maggio le elezioni legislative per il Parlamento palestinese. Il giorno 31 luglio le elezioni presidenziali. Il 31 agosto, dopo un mese, le elezioni del Consiglio nazionale palestinese, l'organismo dell'OLPE, Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nessuna speranza per Mansour Abbas contro il suprematismo ebraico. Mansour Abbas, che si era distaccato dalla lista araba unita alle ultime elezioni israeliane, è riuscito a portare in Parlamento quattro deputati del suo partito islamista, Rahman. Aveva superato, dichiarandosi né di destra né di sinistra, di riuscire a influenzare la politica israeliana offrendo i suoi voti a Netanyahu, ma il suprematismo ebraico dell'estrema destra lo ha stoppato. Con questo concludo la selezione stampa della settimana, ricordando che gli articoli di cui ho parlato li potete leggere in italiano, con le rispettive fonti, sul sito di Associazione di Amicizia Italo-Palestina.
Ilahi, habli biladan maladan. Ilahi, waqf dawran lil'alam. Mish qadri atahammal dukhtu baddi anzal. Ilahi, waqf dawran lil'alam. Mish qadri atahammal dukhtu baddi anzal.
على ظهر الصواريخ أمريكا تصدر عدلها العصرية يوميا روسيا تمانع فتزرع وردة سوداء في البارجات على شاطئ الشرق المقدس والمكدس بالمذابح.
Dura e Libertà, una campagna per la Palestina, è un'associazione di volontariato creata alla fine del 2013 con lo scopo di promuovere la cultura palestinese in Italia e sostenere progetti culturali in Palestina, soprattutto rivolti ai giovani. In Italia, salvo rare eccezioni, diversamente da altri paesi europei, si parla poco e male di Palestina sui mezzi di informazione, spesso attraverso stereotipi, palestinesi come vittime o come terroristi. Quindi grazie a Radio Wombat per Buongiorno Palestina. Far conoscere la cultura palestinese è far conoscere la realtà del suo popolo, come costruttore resistente della propria storia che affonda le radici nel Mediterraneo e nutre quindi la sua cultura di molteplici apporti. È un modo per coinvolgere un pubblico più ampio nell'impegno per la giustizia e la pace, per i diritti palestinesi negati dal colonialismo israeliano. Abbiamo realizzato in Italia diverse iniziative, incontri, concerti, proiezioni, mostre, occasioni per la raccolta fondi a sostegno di progetti in Palestina. Dalla serie di incontri di Palestina raccontata a Torino, ideato dalla brillante e compianta Ada Lonni, alla proiezione di film di registe palestinesi, dalle borse di studio per gli allievi del Conservatorio Edouard Said a Gaza, al sostegno al Festival Musicale di Alcamangiati. Il confinamento, derivato dalla pandemia, ci ha portato ad aumentare sul nostro sito traduzioni e pubblicazioni settimanali di articoli da mezzi di informazione palestinesi o israeliani. Ne diamo conto in questo programma che sarà presentato da me e subito dopo da Patrizia Cecconi. In questa prima parte della rassegna stampa segnalo 6 articoli da noi pubblicati sui temi del femminismo palestinese, delle donne in politica, della libertà di espressione e di Facebook. Il primo articolo si intitola Palestina, una questione femminista cruciale. La sua autrice è Nada Elia, una ricercatrice, attivista, studiosa palestinese negli Stati Uniti, che parla dell'azione del collettivo femminista palestinese, una nuova organizzazione formata di recente, composta da donne palestinesi ed arabe, che come prima azione pubblica ha lanciato un appello aperto a chiedendo alle donne, alle organizzazioni femministe, alle organizzazioni per la giustizia sociale e antirazziste, chiedendo di adottare la liberazione palestinese come una questione femminista cruciale. In effetti non è solo una dichiarazione di solidarietà, ma chiede anche l'impegno su altre questioni, oltre a questa assunzione della liberazione palestinese come questione femminista cruciale. Chiede cioè che ci sia l'impegno a sostenere i diritti dei palestinesi alla libertà di parola e all'organizzazione politica, il rifiuto di identificare antisionismo con antisemitismo, il sostegno al movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni nei confronti di Israele, la richiesta di disinvestire dal militare e di porre fine da parte degli Stati Uniti al sostegno politico, militare ed economico degli Stati Uniti ad Israele. È interessante nell'articolo la polemica con il femminismo bianco occidentale, che molto spesso non si è espresso a sostegno della lotta delle donne e degli uomini palestinesi, ma più che altro ha espresso vicinanza al Israele e alle sue politiche. Questo appello lanciato da questo nuovo collettivo e raccontato dalla giornalista Nada Elia per Middle East Eye ha raccolto migliaia di firme finora e un successo insperato. Il secondo articolo riguarda il femminismo delle donne palestinesi e in particolare è raccontato da una giovane ricercatrice, Fehmida Zakir per Middle East Eye. E nella persona soprattutto che è Sahar Khalifa, una scrittrice notevole palestinese che ha pubblicato anche tradotti in italiano 11 romanzi. In questo caso, siccome la giovane Fehmida sta facendo una ricerca sulle donne nella esperienza di lotta della prima intifada, e in questo caso il tema affrontato è quello delle donne protagoniste, tre sono le protagoniste di questo romanzo La Porta della Piazza, e si racconta appunto della loro esperienza, della loro condizione, della loro lotta, e seguendo quel filo conduttore che è nella maggior parte dei romanzi di Sahar Khalifa, ed è il filo che lega la lotta delle donne per la liberazione alla lotta nazionale. Politiche entrambi, e la strada per la libertà, d'altronde, dice Sahar Khalifa, è una strada politica, e in ogni caso la libertà non costa sempre un prezzo. Il terzo articolo riguarda Facebook e i dubbi o quasi certezze che Facebook, uno dei più grandi social media al mondo, stia preparando una politica di repressione delle critiche al sionismo. L'articolo è di Oren Ziv, un israeliano, e di Alex Kane, ed è scritto per il magazine online Più 972. E parla appunto dei timori che ci sono, in particolare da parte dei palestinesi, ma non solo, che Facebook adotti una politica di moderazione dei contenuti, prendendo la mira, diciamo, contro l'uso della parola sionismo, anche sulla onda di una pressione molto forte che 120 gruppi ebraici hanno esercitato a fine 2020 perché Facebook adotti la dichiarazione dell'International Holocaust Remembrance Alliance sull'antisemitismo. Lavorio, diciamo, di sostegno perché istituzioni, soggetti adottino nel mondo questa definizione di antisemitismo, e
Quindi una ulteriore, se vogliamo, sarebbe un ulteriore passo in avanti dell'affermazione di questa politica di confusione, diciamo così, tra antisionismo e antisemitismo, che è diventata un attentato alla libertà di parola e di critica. Per questo l'organizzazione statunitense Jewish Voice for Peace ha lanciato una campagna sottoscritta anche da personalità come Judith Butler, Noam Chomsky ed anche da Hanan Ashrawi, dirigente palestinese, una campagna che è proprio indirizzata contro l'uso di Facebook di repressione nei confronti della parola sionismo e sionista. Ancora abbiamo un articolo di Wafa Aludaini da Palestine Chronicle, interessante perché riporta un fatto abbastanza straordinario, e cioè l'elezione della prima donna al vertice di Hamas a Gaza. Jamila Arshanti, un'attivista nata nel 1957, fondato l'Organizzazione delle Donne di Hamas, ed è un'elezione che avviene nell'ambito delle elezioni interne di Hamas, ma sicuramente anche con un occhio alle prossime elezioni palestinesi, con una scelta, quella appunto della prima donna nell'esecutivo di Hamas, di rottura un po' rispetto alle tradizioni e perlomeno apparentemente, ufficialmente, di apertura al donne dentro gli organismi dirigenti e in generale un messaggio, diciamo, più liberale per tutte le donne. Jamila Arshanti, molto soddisfatta, ritiene che questo passo in avanti sia molto importante perché dà potere e identità sulla scena politica alle donne palestinesi. Penultimo articolo riguarda il Teatro della Libertà di Jenin, teatro del campo profughi di Jenin. È scritto, lo abbiamo pubblicato nella ricorrenza dei 10 anni dall'uccisione del suo fondatore Giuliano Mercamis e da 15 anni della fondazione del teatro stesso da parte di Giuliano. Il teatro ha organizzato in quegli stessi giorni, per ricordare appunto la sua vita e purtroppo l'uccisione di Giuliano Mercamis, ha celebrato un festival della resistenza culturale a cui hanno partecipato tanti, in quanto il teatro era ed è rimasto un punto di attrazione e di riferimento non solo per i giovani del campo profughi di Jenin, ma un po' in tutta la Palestina, anche perché Giuliano Mercamis, molto lontano dal culto della personalità, aveva lavorato proprio per coinvolgere collettivamente soprattutto i giovani del campo nella costruzione e nella vita di questo teatro. Infine abbiamo un'intervista a una parlamentare della Knesset, parlamentare palestinese della Knesset, Hanin Zoabi, in occasione della Giornata della Terra. Hanin Zoabi è stata intervistata per Mondo Vice da Elsa Rasbach e nella sua intervista affronta due punti cruciali per quanto riguarda i palestinesi, e particolarmente i palestinesi di Israele, che sono la terra e la cittadinanza. E la terra come proprietà fondiaria è ancora una questione cruciale, evidentemente, tra palestinesi e Stato, tanto che, come dice la parlamentare intervistata, oggi i palestinesi vivono sul 2% della loro terra e non hanno neanche su questo 2% i permessi di costruzione delle proprie case. Altro tema cruciale è la cittadinanza non piena, è condizionata, come dice Zohar, dai privilegi degli ebrei e persino alla lealtà a questi privilegi. Quindi la Giornata della Terra, dice la parlamentare, Direttamente una giornata contro o versus lo Stato ebraico, e particolarmente lo Stato ebraico come istituzione sostenuta dalla legge recente sullo Stato ebraico, che attribuisce una cittadinanza piena solo ai cittadini e alle cittadine israeliane di origine ebraica. Quindi la parlamentare dice che palestinesi di Israele sono parte di una lotta più generale e che è importante diventi unitaria dei palestinesi, e per le risposte alla questione, particolarmente ai due interrogativi che lei pone, alle due denunce che lei fa su terra e cittadinanza.
الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي لقد تسلق النعاس أطرافي وتربع في جوف رأسي خاطب الفتى الغزي ظله
articoli che segnaliamo, tra quelli che potete trovare tradotti sul sito di Cultura e Libertà, riguardano confische ed espropri di case e terre palestinesi, riguardano le elezioni israeliane, in quanto molto significative per i loro riflessi sul popolo palestinese, e riguardano le elezioni palestinesi che si dovrebbero svolgere tra maggio ed agosto. Gli autori degli articoli che segnaliamo sono Ramzi Barud, Suha Arraf, Omar Raham ed un giornalista ebreo-israeliano, capace però di lucidissime analisi e molto critico nei confronti delle politiche israeliane, Gideon Levy, redattore di Haaretz, che è un quotidiano progressista israeliano. Il primo autore che abbiamo scelto in questa seconda parte della rassegna stampa è Ramzi Barud, fondatore e direttore di Palestine Chronicle e, come già detto credo da Alessandra, editorialista a livello internazionale e autore di vari libri che in modo diverso trattano comunque della situazione palestinese. E Barud vive negli USA e scrive di Medio Oriente, diciamo, più o meno da una ventina d'anni, cioè dalla metà della sua vita. E di lui, per questa seconda parte della rassegna stampa, abbiamo scelto due articoli, uno relativo alle elezioni israeliane e l'altro relativo alle confische, in particolare a quanto sta avvenendo a Sheikh Jarrah. E quest'ultimo ha per titolo La Nakba di Sheikh Jarrah, ovvero come Israele usa la legge, tra virgolette, per la pulizia etnica di Gerusalemme Est. E a proposito di Sheikh Jarrah, ricordo che prende il suo nome dalla tomba del 1200 dello sceicco Hussam Jarrah. Jarrah significa medico e infatti era il medico personale molto apprezzato di Saladino. Il villaggio formatosi intorno alla tomba quindi prende il suo nome e questo succede circa 8 secoli fa. Col passare del tempo quel villaggio è diventato parte periferica di Gerusalemme Est. E poi intorno alla metà dell'Ottocento diventerà un quartiere residenziale dell'elite palestinese, in prevalenza di religione musulmana, con però una significativa minoranza cristiana, circa il 20%, e una piccola percentuale di palestinesi di religione ebraica, ma comunque palestinesi a prescindere dalle fedi religiose. Quindi quelle case appartengono da secoli ai loro abitanti palestinesi. Poi gli ebrei sefarditi, quella piccola percentuale, divenuti israeliani, perché appunto risucchiati, diciamo, dallo Stato di Israele, e sono gli unici ai quali è garantita la proprietà delle loro case. Quando nel 67 Israele occupò l'intera Cisgiordania, per Sheikh Jarrah e per tutta Gerusalemme Est iniziò un nuovo calvario. Barud apre comunque il suo articolo con l'omicidio di Atef Yusef Anaisha, ucciso nei pressi di Nablus durante una manifestazione di protesta per l'espansione degli insediamenti. Potremmo dire un'uccisione di routine, e tanto che normalmente la stampa neanche ne parla, del resto è solo un palestinese, una goccia nello stillicidio di vite per mano dell'occupante. Ma Barud dice che in varie altre parti della Cisgiordania è in corso una massiccia battaglia. Da una parte esercito e coloni che commettono azioni criminali di varia natura, quali incendi di frutteti, demolizioni di case, confische, e dall'altro i palestinesi disarmati e senza organizzazione che si difendono e contrattaccano come possono. Quindi non è un fenomeno isolato e non è da considerare come appunto semplicemente una goccia nello stillicidio di vite. Barud afferma che il luogo che meglio rappresenta quello che lui definisce il microcosmo perfetto di questa guerra irregolare è proprio Sheikh Jarrah, quartiere Gerusalemme Est. È stato inutile l'appello all'ONU di 14 ONG per fermare gli sfratti. Israele ha il chiaro e dichiarato obiettivo di appropriarsi di Gerusalemme tutta, definendola propria capitale, eterna e indivisa. Questo veramente già a partire dal 1980. Nel corso degli anni poi ha raffinato le sue tecniche di confisca. E ora l'approvazione del Master Plan 2000 è la carta giocata per riorganizzare i confini, e questo in modo da garantire la maggioranza demografica degli ebrei israeliani a spese dei palestinesi, che sono gli autoctoni, i nativi della città. Il Master Plan è un nuovo progetto di pulizia etnica, ci dice Barud. E le famiglie che vengono sgombrate stanno rivivendo ciò che i loro parenti più anziani hanno vissuto nel 48 e che la legge sulla proprietà degli assenti del 1950 ha sancito. Diciamo un vero e proprio furto legalizzato nella forma e consentito ovviamente dai rapporti di forza. Il programma vede in qualche modo l'unione attenaglia di leggi che schiacciano totalmente i diritti dei palestinesi. E secondo Barud però la situazione non può essere stabile perché i palestinesi ora non hanno più niente da perdere e Netanyahu è sì più che mai incoraggiato e agguerrito, ma in conclusione, sempre secondo Barud, siamo all'inizio di un nuovo imminente e diffuso scontro. Questa è la sua posizione. E passiamo ora ad un altro articolo che riguarda ancora la situazione espropri. Si tratta dell'intervista ad un avvocato palestinese realizzata da Suha Arraf, sceneggiatrice e regista palestino-israeliana, peraltro co-sceneggiatrice del film Il giardino di limoni, che, guarda caso, non è piaciuto molto al pubblico israeliano, ma che fuori Israele ha avuto notevoli apprezzamenti. Suha Arraf, nel suo articolo per 972 Magazine, riprende uno degli episodi di espropriazione delle terre da parte di Israele, quello del 1976, da cui prende il nome la celebrazione della Giornata della Terra. E, il punto essenziale su cui l'articolo pone l'accento, come poi si può rilevare anche dal titolo, è che Israele ha cambiato i metodi di espropriazione nel corso dei decenni, ma gli obiettivi politici sono sempre gli stessi. La storia senza fine delle espropriazioni di terra in Israele sono diventati solo più sofisticati. Questo è il titolo che potremmo anche definire una sintesi estrema dell'intervista all'avvocato Salim Wakim, che da 43 anni lavora in difesa di ciò che resta della terra palestinese dentro Israele. Dunque viene affrontato con l'avvocato Wakim il tema della celebrazione della Giornata della Terra come promozione della consapevolezza dei palestinesi, consapevolezza che non c'era, ci dice Wakim, prima, se non per quelli politicizzati, e soprattutto del legame con la loro terra d'origine. E l'avvocato spiega che mentre in passato Israele si serviva delle norme del mandato britannico, e come acquisizione per scopi pubblici, un imbroglio infernale che potremmo definire furto con destrezza, e questo è un commento mio, però credo di interpretare la realtà oltre al pensiero di Joachim. Ora Israele ha cambiato tecnica, mantenendo però l'obiettivo. Inoltre ci sono altre leggi partorite dalla Knesset, il Parlamento israeliano, come la legge sulla proprietà degli assenti, ma dal 1950. Queste leggi sono un capolavoro di progettualità criminale, anche qui magari il criminale ce lo metto io, ma credo che sia così, perché si sviluppano in due fasi. La prima è la nomina di un custode per la proprietà dei palestinesi cacciati o fuggiti nel 48, lasciando supporre che gli stessi non potessero tornare a riprendersi le loro proprietà. Del resto lo prevede anche la risoluzione 194 del dicembre 48 dell'ONU, ma insomma mai rispettata. Ma nella lucida programmazione israeliana il secondo passo poi sarebbe consistito nel trasferimento di queste terre custodite alla Development Authority, e divenendo di fatto e anche di diritto proprietà dello Stato. Diritto è una parola grossa, ma insomma. Lucidità criminale che supera il furto con destrezza, questo. Vabbè, ma siccome poteva sempre corrersi il rischio di un'impugnazione, cosa fa il democratico Parlamento israeliano? Promulga una nuova legge sull'acquisizione dei terreni, che definirà terra incolta quella i cui proprietari palestinesi non fossero presenti, ovviamente, il 1 aprile del 52. Praticamente con un sotterfugio, se volete stratagemma, formalmente legale, in realtà banditesco, Israele riduce la proprietà palestinese dal 92% a meno del 4%. E il furto non è ancora terminato, sempre basato sulle stesse leggi furfantesche. E perché possiamo dire, insomma, che Israele fa delle cose grandiose. Infatti, anche meritandosi l'encomio di ecologisti un po' distratti, e costruisce parchi nazionali o riserve naturali sui villaggi palestinesi, annientandoli. Altro metodo è poi la legge sulla pianificazione, grazie alla quale Israele costruisce autostrade su terreni palestinesi o anche zone destinate all'addestramento militare. Ecco, è stato dopo la Giornata della Terra, ci ripete l'avvocato Wakim, che i palestinesi non politicizzati hanno preso consapevolezza che tutta la terra, anche quella dei palestinesi israeliani, veniva confiscata, o sarebbe stata man mano confiscata, perché questo è l'obiettivo israeliano. Per questo la giornata della Terra è un momento importante. E quando Suha chiede quanti successi ha avuto in questi anni, in questi 43 anni di lavoro per tentare di bloccare queste confische, l'avvocato risponde: io vivo il mio lavoro come una missione e ogni metro di terra che riesco a salvare è un momento di felicità. Ma confessa che le leggi sono così ben configurate che difficilmente si riesce a vincere una causa.
Il giardino di limoni rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo Stato di Israele.
Pertanto la corte respinge l'appello e ordina lo sradicamento degli alberi.
L'ho ereditato da mio padre. Non accetto nessun risarcimento.
Andate via! Andate via!
Mi sta facendo causa.
Cos'hai contro i suoi alberi?
I servizi segreti li vogliono abbattere. Io mi fido di loro.
Il ministro della difesa ha paura di un po' di limoni.
Voi giornalisti state montando un caso che non esiste.
Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese.
Ci deve essere un'altra soluzione.
3.000 anni e nessuno l'ha trovata. Che vuoi da me?
È ora che qualcuno la trovi.
Il secondo articolo di Ramzi Baroud che segnaliamo in questa sezione riguarda le elezioni israeliane. È scritto per Palestine Chronicle ed ha per titolo «Politica kafkiana, le elezioni mancanti dalle ultime elezioni israeliane». Baroud qui ci offre un'analisi veramente interessante di queste elezioni ripetute per la quarta volta in 2 anni e che hanno visto ancora una volta la vittoria, ma soltanto parziale, di Netanyahu. Baroud analizza la composizione a destra dello stesso Netanyahu e dei personaggi che vorrebbero detronizzarlo, quali Bennett o Lieberman, ovvero la destra più a destra della destra che evidentemente in Israele non ha confini. Baroud si sofferma anche su Mansour Abbas, arabo israeliano, facendo un'analisi di questo strano personaggio, abbozzata ma sufficientemente desolante. E, diciamo, viene definito un politico opportunista e traditore della causa palestinese. In effetti Abbas ha dichiarato di essere pronto ad allearsi anche con quella destra estrema israeliana che peraltro ha come slogan e probabilmente come reale obiettivo morte agli arabi. Va bene, questo è il personaggio Mansour Abbas. E per quanto riguarda l'elettorato in genere di etnia palestinese, secondo Baroud questo è andato disperdendosi proprio in seguito alla spaccatura che c'è stata nel fronte arabo e che di fatto l'abbandono della speranza che la politica israeliana razzista e militarista potesse essere risolta o migliorata dall'interno. Ecco, è dentro questa, come poterla definire, questa cornice e che si muove una realtà che Baroud definisce kafkiana e che non produrrà modifiche né se Netanyahu resterà né se verrà allontanato, perché in ogni caso, ci dice il giornalista, il governo sarà un governo di estrema destra. Quindi inutile chiedersi che ne sarà o che avrebbe potuto esserne della fine dell'occupazione, dell'apartheid, degli insediamenti, visto che questi temi non sono stati neanche citati, non sono entrati nel dibattito preelettorale. Insomma, queste elezioni non possono che essere viste come il risultato di una politica kafkiana. Bene, passiamo ora alle elezioni palestinesi e segnaliamo nell'articolo dello scrittore e analista politico Omar Rahman. E il titolo di questo articolo è «Perché le elezioni, stiamo parlando di quelle palestinesi, sono la chiave per dare nuova energia alla politica palestinese». Rahman esordisce contestando la posizione di Dan el-Kurd, espressa pochi giorni prima in un articolo sempre per 972 Magazine, e secondo la Dan el-Kurd sarebbe bene sorvolare sulle elezioni e invece limitarsi a rilanciare la riforma dell'OLP. E Rahman non contesta le critiche che Dana al-Kurd rivolge all'ANP, ma rifiuta il suo cinismo elettorale, perché a suo avviso porterebbe solo al fallimento di ogni possibilità di ristrutturare l'OLP, perché dopo aver esaminato le varie possibilità, lui dichiara che l'unico modo per detronizzare ancora democraticamente chi è al potere è dato dalle elezioni. E l'eventuale modifica dell'OLP sarà possibile solo se le elezioni riusciranno a modificare la composizione dell'ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese. E a chi ipotizza che ci saranno irregolarità elettorali, l'analista in questione risponde che in quel caso, se per caso appunto fosse dimostrato che le elezioni sono state fraudolente, i palestinesi non potrebbero che scendere in piazza. Poi segnaliamo l'ultimo articolo, che è quello del giornalista ebreo israeliano Gideon Levi, pubblicato su Haaretz, sempre riguardo alle elezioni palestinesi e in particolare alla candidatura di Marwan Barghouti. Il titolo con cui è stato pubblicato l'articolo è «Un presidente incarcerato». Perché i palestinesi dovrebbero votare per Marwan Barghouti. Gideon Levi conosce personalmente Barghouti e lo apprezza, e di questo non solo non fa mistero, ma lo dichiara esplicitamente. Nel suo articolo si pone sia dal punto di vista israeliano che dal punto di vista palestinese e dichiara che entrambe le parti avrebbero convenienza a sostenere Barghouti, perché l'unica cosa che al momento può infondere speranza è l'immagine di Marwan Barghouti rilasciato dalla galera, proprio come successe per il combattente sudafricano Nelson Mandela. Aggiunge anche che il Sudafrica aveva però come controparte De Klerk e Barghouti invece ha come controparte la stupidità della destra israeliana. Barghouti, ci dice Levi, e non è l'unico a pensarlo, è l'ultima possibilità per unire i palestinesi e l'ultima possibilità per costruire la pace. Poi aggiunge che questo gli israeliani lo sanno e per questo probabilmente non verrà rilasciato. Levi aggiunge poi dei ricordi personali del suo incontro con Barghouti, di uno dei suoi incontri con Barghouti, e cita una frase che Marwan Barghouti disse ben 24 anni fa mentre erano insieme in macchina a Ramallah nel mezzo di una manifestazione per la giornata della terra. E Barghouti parlò proprio di speranza e disse: quello che temo di più è che perderemo la speranza. E Levi scrive che Israele ha fatto di tutto affinché i palestinesi perdessero la speranza. E ora siamo arrivati alla fine e solo l'elezione di Barghouti potrà cambiare il corso delle cose. Questo dice Gideon Levi. E per questo è convinto che se verrà eletto non saranno solo i palestinesi a beneficiarne. E con questo articolo chiudiamo la nostra rassegna, però voglio aggiungere le parole di uno dei più lucidi analisti politici israeliani, morto alcuni anni fa, lo stesso che per primo definì Marwan Barghouti il Mandela palestinese. Era il 2017 e Uri Abneri scriveva di lui: il suo carisma riunisce le divisioni palestinesi tra Fatah e Hamas. Forse è per questo che Israele non lo libera. E noi però non perdiamo la speranza.
بتعصب الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين
مين تبنى تاك واصل بسفن حرية مغطى برايت بعودي تاك مكون من جسد وتزوق طرقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بالله برجوع الارض ارض تناديكم
Nell'intervallo musicale di oggi avete ascoltato Il Dio delle Rivoluzioni di un gruppo rapper palestinese composto da Tamer Nafar, Marwan Nakul e Teres Sliman. A seguire avete ascoltato parte del Fares Oud, una canzone scritta dalla musicista palestinese Rim Banna, di cui vi parlerò più avanti. Fares Oud è una canzone scritta in memoria di un ragazzo, il cui nome era Fares Auda, letteralmente il cavaliere del ritorno, un 14enne di Gaza, che nel 2000 fu fotografato mentre lanciava un sasso contro un carro armato. Due settimane dopo fu ucciso da un cecchino israeliano. La foto è molto nota, ma sono in rete, a differenza di quella del ragazzo che a Pechino si piazzò davanti a un carro armato. Questa immagine non la vedrete mai sui media ufficiali. La distinzione non sta solo nel diverso avversario, l'intoccabile Israele contro il regime comunista cinese. Sta anche nel senso del gesto. La cultura ormai universalizzata della non violenza in Occidente significa in realtà che è ammessa solo la violenza di Stato, a cui si può obiettare ma a cui non si deve mai reagire. Sta allo Stato eventualmente concederti udienza e se no ti arrangi. Questo commento non è mio ma è di Miguel Martinez da Klebeck. A seguire avete ascoltato poi infine un adicum con il testo del poeta Taufik Zayad nella versione però dedicata a Vittorio Arrigoni. Per lo spazio musicale rimasto oggi vi proponiamo un brano della cantante appunto Rim Banna. Rim Banna è stata una cantante, compositrice, arrangiatrice e attivista arabo-israeliana, nota soprattutto per le sue interpretazioni moderne di canzoni palestinesi. Rim Banna è nata a Nazareth, dove si è diplomata alla Nazareth Baptist School. Banna ha raggiunto la popolarità nei primi anni del 1990 dopo aver registrato le sue versioni di canzoni per bambini palestinesi tradizionali che erano sul punto di essere dimenticate. Molte di queste canzoni, rime cantate ancora oggi dalle famiglie palestinesi, si dice che siano grazie al lavoro di Banna nel preservarle attraverso le sue registrazioni. Il suo messaggio è stato spesso incentrato sulla sofferenza dei palestinesi, in particolare della Cisgiordania. Descrive la sua musica come un mezzo di autoaffermazione culturale. Una parte del nostro lavoro, dice, consiste nel raccogliere testi palestinesi tradizionali, senza melodie. Affinché i testi non si perdano, cerchiamo di comporre per loro melodie moderne, ma ispirate alla musica tradizionale palestinese. La popolarità di Banna in Europa è iniziata dopo che nel 2003 un produttore musicale norvegese l'ha invitata a partecipare a Lullabies from the Axis of Evil, Ninne Nanne dall'asse del male, e la cantante norvegese Kari Bremnes l'ha invitata ad Oslo e due artisti hanno realizzato un duetto insieme. L'album, soprannominato Un messaggio musicale contro la guerra al presidente degli Stati Uniti Bush da cantanti donne in Palestina, Iraq, Iran e Norvegia, riunisce queste donne insieme ad altre provenienti da Corea, Siria, Cuba e Afghanistan. Cantare ninne nanne tradizionali dalle loro terre in forma di duetto con interpreti in lingua inglese ha permesso alle canzoni di raggiungere un pubblico occidentale. Di rimbanda, infatti, vi faremo ascoltare la canzone tratta dall'album Lullaby from the Axis of Evil, This Never Ending Night, questa notte non finisce mai. Ricordandovi che ieri è iniziato il mese di Ramadan, il mese più importante per i musulmani nel mondo, a cui porgiamo i nostri auguri di Ramadan Mubarak, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 28 di aprile, sempre alle ore 17:30. Inshallah.
Now I will sing a Palestinian lullaby. It's called Ya Lel Ma Atwalak, of course, together with Frodi. I would like to dedicate this lullaby to all children martyrs from Palestine, Syria, and Yemen, and Arab world. To all these children martyrs, Ya Lel Ma Atwalak. يا ليل ما أطولك مشيتني حافي ميزان
so hail my little light.
won't remember like the wandering beside me.
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان
لا صفقة